Buonasera, buonasera, un saluto, questa è Il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare che va in onda tutti i mercoledì sera per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetiche e del mondo che verrà, almeno speriamo. In studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri, ciao.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori dopo una settimana di pausa.
Hai visto come riparti pimpante?
Hai visto?
Non me l'aspettavo.
E non ho neanche fatto l'aperitivo.
Pensa, tu pensa, la prossima volta facciamo anche l'aperitivo. Là fuori invece ci sono Sara Milanese e Marianna Usuelli, là fuori nel senso in redazione e più tardi anche in voce nei servizi che ci hanno preparato. Allora, i nostri contatti comunque sono sempre loro, clima@radiopopolare.it, e poi siamo in diretta come tutti i mercoledì sera, quindi diretta@popolarenetwork.it per le mail e 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp anche. E poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it è l'indirizzo di posta elettronica che è sempre attivo e a cui potete fare tutte le richieste che vi passano per la testa. Se invece volete parlare direttamente con Salvatore, Sabrina e le altre persone che rispondono al telefono di Enostra, il numero verde è 800 593 266 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Tutte queste cose le trovate anche sul sito www.enostra.it. E a questo punto due novità credo anche abbastanza importanti. La prima è di oggi, e perché abbiamo deciso come Enostra di uscire da quello che una volta si chiamava Twitter e che adesso si chiama X, quindi non useremo più quel canale di comunicazione, non è che lo usassimo tanto, ma non lo useremo più. Tra l'altro l'abbiamo annunciato nello stesso giorno in cui l'ha annunciato anche il Guardian, ci ha copiato, era
sì,
veramente spudorata.
Sì.
Ci seguono.
Certo.
L'altra notizia, non so se posso dirla,
ma sì,
non
dai,
ci ascolta nessuno, è che ci sarà presto un nuovo sito di Enostra, completamente rifatto, completamente aggiornato. Stiamo, come dire, definendo veramente gli ultimi dettagli e poi, insomma, credo che entro fine mese sarà online.
Evviva, evviva. Allora, questa è una grande notizia. Allora, prima della nostra rassegna stampa, che è debordante come tutte le volte che saltiamo una puntata, facciamo un po' il punto su che cosa succederà nei prossimi 53 minuti.
Allora, parleremo delle sfide sociali della transizione con Giovanni Carrosio del Forum Disuguaglianze e Diversità. Poi parleremo delle prospettive delle rinnovabili in Sardegna con Tommaso Barbetti di Elements, che è stato intervistato proprio da Marianna Usuelli, della nuova comunità energetica del Comune di Milano con Filippo Bovera, che invece è del Politecnico di Milano ed è il presidente di questa nuova comunità energetica, che sarà in diretta. Un aggiornamento da COP29, questo lo sentiremo subito con Lorenzo Tecleme, che è a Baku, e infine la nuova puntata di Storie Estreme con Sara Milanese.
E allora, l'abbiamo detto, abbiamo saltato una puntata, nel frattempo sono successe veramente un sacco di cose, dalla rielezione di Trump al tragico esito delle alluvioni in Spagna, dalla fine della COP sulla biodiversità all'inizio di COP29 sul cambiamento climatico. La domanda è: da dove cominciamo?
Iniziamo da quest'ultimo, quindi da Baku in Azerbaigian, COP29, e abbiamo un contributo che ci ha mandato proprio pochi minuti fa Lorenzo Tecleme.
È iniziata a Baku in Azerbaigian la COP29, la COP delle defezioni e della finanza. Delle defezioni perché il clima, e qua si parla di clima politico e non di clima atmosferico mondiale, è quello che ben conosciamo, il rigurgito delle destre soprattutto, ma non solo in Occidente, e le guerre che distraggono le teste dei leader e i bilanci statali. In questo contesto le ambizioni sono basse, le defezioni sono tante. Non partecipa Joe Biden, non partecipa Xi Jinping, non partecipa Narendra Modi, non partecipa Vladimir Putin, non partecipa nemmeno, ed è una notizia inaspettata, Ursula von der Leyen. D'altronde il ritorno di Trump alla Casa Bianca in questo gennaio fa sì che di fatto ma anche un attore importante come sono gli Stati Uniti. La delegazione americana c'è, ci sono anche le delegazioni di tutti i paesi che prima ho nominato, ma a mezzo servizio, non può prendere nessuna vera decisione importante, o può farlo col rischio che da gennaio venga ribaltata. Però questa è anche la COP della finanza, cioè la COP in cui il tema principale è il New Collective Quantified Goal, cioè quanti soldi i paesi ricchi promettono di dare ai paesi poveri nel prossimo futuro per finanziare la transizione ecologica e per rimediare ai danni della crisi climatica. Nel lontano 2009 si promisero 100 miliardi l'anno, ora bisogna rivedere questa promessa. L'obiettivo, almeno dei più ambiziosi fra i paesi di questo in via di sviluppo, è arrivare ai 1.000 miliardi l'anno. Non solo, che questi soldi vadano non come prestiti che gravano sui bilanci di paesi già indebitati, ma a fondo perduto, almeno in maggioranza. Il Pakistan, ad esempio, ha parlato di 70% dei fondi a fondo perduto. Stante il contesto, cos'è successo finora? Qualche buona e qualche cattiva notizia. Le buone notizie hanno portato un gruppetto di paesi un po' disparato. Su tutti e due, Regno Unito e Brasile, che hanno presentato un nuovo NDC, quello brasiliano fra luci e ombre, ma anche con delle luci. D'altronde l'anno prossimo il Brasile ospiterà COP30, e a quella COP ci si aspetta più ambizione sulla mitigazione. E dall'altro il Regno Unito, che invece ha presentato un piano ambizioso, meno 81% delle emissioni rispetto ai livelli più alti mai raggiunti al 2035. Quello di Starmer è un governo centrista, ma sull'ecologia promettono di voler fare sul serio. Dall'altra oggi l'opposto, l'Argentina di Milei, dell'iperliberista di estrema destra Milei, che a sorpresa ha ritirato i suoi negoziatori senza dare nessuna ragione, probabilmente per seguire le orme di Trump, che dagli accordi di Parigi vuole direttamente uscire. Oggi c'era anche Giorgia Meloni, è venuta fra i non tanti leader europei, occidentali, importanti del G7 che sono presentati, ha parlato delle sue soluzioni, comprese soluzioni poco credibili come la fusione nucleare, su cui lei vuole puntare molto, ma che ancora, come sappiamo, non esiste.
Lorenzo Tecleme, giornalista, collaboratore di Valori.it, del Manifesto, di tante altre testate, amico del Giusto Clima da diverse edizioni. Chiudeva citando Giorgia Meloni, che ha detto stamattina: non dobbiamo usare solo le rinnovabili, ma tutte le tecnologie disponibili. Il gas naturale, i biocarburanti, l'idrogeno, la cattura e stoccaggio di carbonio e in futuro la fusione nucleare, che potrebbe produrre energia pulita, sicura e senza limiti. Allora, andando per ordine, proporre il gas naturale per la decarbonizzazione è come dire che per smettere di fumare ci sono le sigarette, che per carità è una possibile strategia. Oramai il gas naturale non è neanche più meglio del carbone, perché nel momento in cui noi lo estraiamo negli Stati Uniti con il fracking, lo mettiamo su una nave facendolo liquefare e poi lo rigassifichiamo nel porto d'arrivo, complessivamente le perdite di gas che avvengono provocano delle emissioni di metano, e il metano è un gas climalterante ben più pericoloso della CO2, e quindi alla fine è come bruciare carbone, né più né meno. Poi parla dei biocarburanti, che sono rinnovabili tra l'altro, e che comunque già produciamo, non ne potremo produrre tantissimi di più di quelli che produciamo ad oggi, e dovranno essere usati per alcuni usi specifici, come ad esempio l'aviazione. Non ha senso usare biocarburanti per la mobilità delle automobili. L'idrogeno, che non è una fonte energetica, quindi non è che tu fai un buco e tiri fuori l'idrogeno, è un vettore ed è un modo, per esempio, per immagazzinare l'energia prodotta da rinnovabili. La cattura e stoccaggio di carbonio, che fino adesso è stato un enorme fallimento, dovremmo imparare a farla, dovremmo farla, ma per togliere la CO2 dall'atmosfera più che per evitare di metterla, e lo faremo in futuro. E poi la fusione nucleare, che se tutto va bene, come 30 anni fa dicevamo che era pronta tra 30 anni, e adesso diciamo ancora che sarà pronta tra 30 anni, cioè troppo tardi per la decarbonizzazione.
E poi ci sono i dati, ad esempio i dati sulle emissioni.
Ci sono i dati ufficiali per l'Unione Europea. Nel 2023 le emissioni nette di gas serra sono diminuite dell'8,3% rispetto al 2022, un risultato quasi pari a quello che era successo durante l'anno del Covid, senza che ci sia stato il Covid, quindi sicuramente un risultato molto positivo. Siamo arrivati a una riduzione rispetto ai livelli del 1990 del 37%, e nello stesso periodo il prodotto interno lordo è cresciuto del 68%, quindi insomma c'è stata sicuramente una discontinuità da questo punto di vista. Poi ci sono discussioni relative al fatto che sicuramente una parte della riduzione delle emissioni non è che siano sparite queste emissioni, ma sono semplicemente state spostate in altri paesi, per esempio dove si producono le cose che utilizziamo tutti i giorni. Comunque siamo ancora sulla buona strada a livello di Unione Europea per raggiungere l'obiettivo, quello famoso del 55% di riduzioni delle emissioni di gas serra entro il 2030, se continuiamo con questo slancio. Poi però, parallelamente, abbiamo invece le proiezioni delle emissioni sul 2024, che non è ancora finito, quindi sono per il momento delle previsioni, a livello globale, e c'è il Global Carbon Budget 2024 del Global Carbon Project, che dice che quest'anno le emissioni di CO2 da combustibili fossili e cemento aumenteranno di circa lo 0,8%, arrivando all'ennesimo record di 37,4 miliardi di tonnellate. Stiamo rallentando rispetto al passato, ma il fatto che siamo ancora in crescita è ovviamente una notizia pessima. Se poi consideriamo le emissioni totali, quindi se non guardiamo soltanto quelle da combustibili fossili e cemento, ma anche quelle da uso del suolo, la crescita è addirittura del 2%, perché quest'anno ci sono stati parecchi incendi boschivi particolarmente intensi in Sud America. Tra i paesi, la Cina è quasi al suo picco di emissioni, aumenta di pochissimo, quindi potrebbe essere l'ultimo anno in cui aumenta, dall'anno prossimo inizia a diminuire, mentre l'India aumenta ancora del 4,6% le sue emissioni, e questo è sicuramente uno dei dati peggiori di tutti. Però non diciamolo troppo in giro, perché altrimenti quelli che fino adesso hanno detto "e allora la Cina" inizieranno a dire "e allora l'India".
Allora, abbiamo citato la COP16 conclusa ormai 2 settimane fa, però forse è importante tornarci ancora un attimo.
E insomma, raccontando soprattutto i risultati positivi, perché è stato creato quello che viene definito un organo permanente per i popoli indigeni e le comunità locali, che verrà permanentemente inserito appunto nella COP come una delle parti che discutono, e dentro questo organo c'è anche un riconoscimento per i popoli afrodiscendenti. Poi è stato istituito il fondo di Cali, la COP16 sulla biodiversità si svolgeva proprio a Cali, e questo fondo dovrebbe raccogliere i contributi delle aziende private su quello che viene definito l'utilizzo dei dati genetici digitali. Di fatto è una sorta di diritti che vengono chiesti alle aziende dei settori farmaceutico, cosmetico, nutraceutico, genetico e dell'allevamento di pagare almeno l'1% dei propri profitti che derivano dallo sfruttamento di risorse genetiche legate alla biodiversità. Quindi l'idea è: tu sfrutti la biodiversità, fai un sacco di soldi, almeno una parte di questi soldi li spendiamo per tutelare la biodiversità, ovviamente nei paesi meno ricchi. Il terzo risultato è stato quello che sono state identificate delle nuove aree marine di importanza ecologica e biologica, quindi le zone protette si estendono rispetto alla rete globale che era finora, che interessava semplicemente le acque territoriali di ciascuno stato, anche in acque internazionali. Questo è sicuramente un ottimo risultato.
Come sempre andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con qualche veloce flash.
E sarebbero tutte notizie che meriterebbero approfondimenti, ma sicuramente la peggiore della settimana, una delle peggiori della settimana, è che Shell lunedì ha vinto il ricorso in un tribunale olandese, dopo che invece in primo grado era stata condannata ad aumentare i propri obiettivi di decarbonizzazione. Era una di quelle climate litigation, quelle cause a proposito del clima promosse dai militanti, in quel caso olandesi, e purtroppo adesso bisogna capire se ci sarà un ricorso alla Corte Suprema olandese oppure no. Seconda notizia, abbiamo una stima di CNA e di Nomisma che dice che la riforma dei bonus fiscali, quelli per la ristrutturazione per il risparmio energetico, che attualmente è in discussione in Parlamento, potrebbe complessivamente ridurre gli investimenti sulle ristrutturazioni di 97 miliardi all'anno in Italia, e sono quasi mezzo punto di PIL. Insomma, non stiamo parlando proprio di bruscolini. Sempre a proposito di soldi, la Camera di Commercio Internazionale dice che negli ultimi 10 anni i danni per eventi climatici estremi sono stati pari a circa 2.000 miliardi l'anno globalmente, che è il doppio di quello che ricordava prima Lorenzo Tecleme, è l'obiettivo di investimento o di spesa che si chiede alla COP29 per da una parte riparare i danni e dall'altra finanziare la transizione nei paesi più poveri, che appunto è di 1.000 miliardi l'anno, e vedremo quanto ci arriveremo vicini o lontani. Ultimissimo flash, abbiamo Generali, Assicurazioni Generali, che smette di assicurare le aziende del gas e del petrolio, almeno quelle che sono prive di un piano di transizione. E per chi volesse approfondire la notizia, ne ha parlato qualche giorno fa Caterina Orsenigo su valori.it.
Tra poco il nostro primo ospite, con cui andremo a parlare appunto delle sfide sociali della transizione. Sister Lou, why don't you break it up? You gotta let someone look into your heart. Sister Love, how do you keep it up? If you don't let no one look into your heart. As a kid, you couldn't live it up. You were so serious, but always so smart. As a kid, you couldn't keep it up. And we were never close, so much apart. It comes the sun, smiling. Time for us to recapture all the time we lose. There was a time when you were being so proud. Could have been anything that you aspired. There was a time when you were never around. But something good happened, something good happened. Sister love, I hope you off of the ground. You gotta let someone look into your heart. You gotta turn the situation around. You gotta turn this around. Deus, 7 days, 7 weeks. E allora, uno dei temi che ci sta a cuore come radio, ma come trasmissione anche, sono appunto gli impatti sociali della crisi climatica e della transizione. Per andare a approfondire questi temi ne abbiamo in collegamento Giovanni Carrosio, che è un sociologo dell'Università di Trieste e anche uno degli animatori del gruppo di coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, e fa parte anche del comitato tecnico scientifico di È Nostra. Bentornato Giovanni al Giusto Clima.
Buonasera.
Ciao Giovanni, ascolta, ciao. Inizierei dal mettere in fila le questioni, appunto, le principali questioni sociali legate da una parte alla crisi climatica e dall'altra alla transizione.
Sì, direi che ci sono tre ordini di questioni su questa tematica. La prima è che le conseguenze della crisi climatica si manifestano in modo puntuale ed estremo, con l'alterazione o distruzione dei luoghi di vita delle persone. Pensiamo all'Emilia Romagna delle scorse settimane, o un'ondata di calore in un centro urbano, oppure si manifestano come conseguenze a insorgenza lenta, quindi i nostri habitat si modificano nel tempo, ed entrambe queste cose, anche se una più evidente e l'altra più nascosta, hanno degli impatti diversificati a seconda dei territori dove si manifestano e dei ceti sociali che colpiscono, perché diverse persone con capitale economico, culturale, sociale diverso hanno una diversa capacità di adattamento e di reazione a queste conseguenze. Un altro elemento è che ci sono dei costi che stanno emergendo di climatica, costi che sono per i sistemi produttivi e per gli stati. Pensiamo alla vicenda emblematica del canale di Panama, no? Dove che per questa siccità strutturale che c'è ormai a causa del, di come sono modificate le perturbazioni in quell'area lì, nel canale di Panama non possono più passare tutte le navi che passavano prima, questo sta aumentando in maniera strabiliante i costi dei trasporti su scala globale. Oppure gli stati che sempre più devono intervenire nella messa in sicurezza di un territorio, o dopo una catastrofe, o se sono bravi lo fanno prima, come pratica di adattamento. E in un sistema paese come il nostro, che ha perso parte della sua progressività fiscale, questi costi pesano di più sui poveri che sui ricchi. Poi c'è un terzo punto, che sono invece gli effetti delle politiche di decarbonizzazione che stiamo mettendo in atto, che se sono cieche rispetto alle disuguaglianze sociali e territoriali, possono riprodurre e allargare drammaticamente i divari. E questo ha a che fare appunto con gli effetti sociali che possono avere le politiche.
Senti, tra le questioni che sollevi, forse una delle principali è quella proprio del lavoro, no? Degli impatti sul mondo del lavoro, della transizione. A che punto siamo secondo te? E per esempio, che ruolo stanno giocando i sindacati e che tipo di alleanze anche si stanno realizzando tra il mondo dell'attivismo climatico e quello del lavoro?
Ma mi sento di dire che la transizione, siamo ancora in una fase in cui la transizione spacca in modo trasversale il mondo dell'impresa, il mondo del lavoro e le organizzazioni attorno alle quali questi mondi si aggregano. Dico in modo trasversale perché abbiamo pezzi del mondo dell'impresa che vanno verso la transizione in maniera spinta, altri che resistono, e allo stesso modo nel mondo del lavoro, anche a seconda dei settori, abbiamo delle situazioni molto diversificate, quindi ci sono delle spinte contrapposte, però in tanti settori sta diventando chiaro come la transizione sia l'unico spazio occupazionale per il futuro, e in questi settori si stanno creando delle alleanze inedite. Penso al tema della mobilità o al tema della conversione dell'acciaio green. Su queste tematiche, per esempio, la FIOM ha posizioni molto avanzate e sostiene nei tavoli anche gli indirizzi di policy promossi da organizzazioni ambientaliste, oppure da collettivi di ricercatori che stanno intercettando il mondo del lavoro per fare degli scenari sui lavori climatici e provare a immaginarsi delle politiche pubbliche che li incentivino.
E voi come Forum Disuguaglianze e Diversità, oramai da almeno un paio d'anni state lavorando per sperimentare anche a livello locale delle esperienze di supporto per particolari situazioni di difficoltà. Ci spieghi un po' questo approccio che avete chiamato welfare energetico locale e quali risultati avete ottenuto finora?
Ma sì, allora, questo approccio nasce, è una progettualità di lungo periodo del forum, perché nasce dalla proposta 10, che era una delle 15 proposte di quando il forum ha lanciato nel 2019 le 15 proposte per la giustizia sociale, e la proposta 10 era teniamo insieme giustizia sociale e giustizia ambientale. Però un conto è evocarlo, un conto è provare a immaginarsi come costruire davvero delle politiche pubbliche che tengano queste due cose insieme. Da lì nascono diversi progetti, tra i quali Welfare Energetico Locale, che è un progetto che ha lavorato su due piani: un piano nazionale con organizzazioni del sociale e dell'ambientale che abbiamo provato a far dialogare nella comune critica alle politiche pubbliche, per provare a capire insieme come riorientarle in una dimensione ecosociale. Dal punto di vista locale, invece, in alcune città dove ci sono delle liste civiche che hanno un po' nel loro DNA questa propensione a tenere insieme il sociale all'ambientale, dove abbiamo provato a lavorare sull'insieme delle politiche locali che ci sono nei singoli territori, analizzarle attraverso la lente ecosociale per scoprire una cosa banale, che anche in comuni molto avanzati su determinati tipi di politiche, le politiche sociali non guardano all'ambiente, le politiche ambientali non guardano al sociale, E abbiamo fatto quindi uno sforzo di critica in questo senso, che è già un risultato perché dà delle indicazioni, e poi ci siamo provati ad immaginare come si potrebbero mettere in campo, raddrizzando le politiche che già ci sono, mettere in campo delle vere e proprie politiche ecosociali. Con politiche ecosociali intendiamo appunto che se fai una politica sociale devi introiettare la dimensione della transizione energetica in questa politica e la devi favorire, e se fai una politica ambientale devi partire dai più vulnerabili e quindi utilizzare la politica ambientale per combattere contro le disuguaglianze.
E insomma, queste esperienze verranno raccontate anche in un convegno che è in programma venerdì e sabato di questa settimana a Roma, tra l'altro con un programma molto fitto. Se ci puoi riassumere veramente in un minuto di cosa si tratta, okay, e quali sono,
sì,
gli obiettivi.
Allora, a Roma venerdì e sabato, allora la conferenza finale di Well, ma intermedia rispetto a questa progettualità lunga, dove insomma l'obiettivo è quello di promuovere l'idea che possiamo fare la transizione giusta promuovendo un welfare energetico climatico, e con la conferenza vogliamo riempire questa cornice di senso, di idee, di contenuti, di proposte di policy, provando a costruire anche una vasta coalizione sociale animata da organizzazioni che si sono sempre occupate del sociale, altre che si sono sempre occupate dell'ambientale, per far sì che nel momento in cui ci saranno nel dibattito pubblico entreranno delle questioni come la casa green, come l'adozione del piano sociale per il clima nel nostro paese, eccetera eccetera, saremo pronti per muovere sicuramente delle critiche che ci saranno da fare a come il nostro governo interpreterà queste due azioni e tante altre che verranno.
E tra l'altro il programma finirà in tempo per poi poter partecipare al Climate Pride che ci sarà a Roma, con partenza alle ore 15 da Piazza Vittorio, dove ci sarà appunto una street parade gioiosa, creativa e ribelle, come dicono gli organizzatori. E poi ci sarà anche domenica invece un altro appuntamento importantissimo, a partire dalle 10.30 e poi anche nel pomeriggio, questa volta a Firenze, in Piazza Poggi, dove ci sarà la seconda assemblea dell'azionariato popolare per la reindustrializzazione dell'ex GKN, e loro dicono è una rivisitazione di 3 anni di lotta, un evento di festa e di rabbia. Poi per gli ascoltatori che vogliono partecipare, in chiusura daremo anche dei riferimenti per partire da Milano. Ultima battuta che ti chiedo, ma anche qua appunto conto sulla tua capacità di sintesi: è comunque un momento difficile sia per il movimento dell'ex GKN sia per il movimento climatico, tu che prospettive vedi?
È un momento difficile, le cose che raccontavate sulla conferenza per il clima di questi giorni lo conferma, perché sembra che siamo di fronte a degli arretramenti significativi. In una situazione di questo tipo è troppo facile citare l'interregno di Gramsci, però la differenza rispetto al vecchio che muore, al nuovo che non può nascere, ci metto dell'ottimismo, perché credo che il vecchio ormai è già morto, anche se fa di tutto per non morire. Il nuovo è già nato, perché le rinnovabili stanno crescendo, ormai il mercato le scelte le ha fatte. Si tratta di costruire una grande coalizione politica che porti anche la politica a comprendere questo e ad arrendersi al fatto che il fossile non ha più futuro, indipendentemente dalle questioni climatiche.
Grazie a Giovanni Carrosio anche per questa ventata di ottimismo della volontà. Serve, secondo me, sempre poi la patrimoniale, poi ce lo diciamo così in una parentesi finale, e ci vediamo venerdì e sabato a Roma. Grazie davvero.
Grazie,
Giovanni.
Buon proseguimento, ciao.
Ciao, ciao, buona serata. E allora andiamo nelle Azzorre per scoprire una nuova area marina protetta. Questo è infatti il tema al centro della rubrica Storie estreme, frammenti di un mondo che cambia, a cura della nostra Sara Milanese.
Storie estreme, frammenti di un mondo che cambia.
La COP16 sulla biodiversità, che si è appena tenuta in Colombia, ha segnato qualche progresso sulla gestione delle risorse genetiche digitalizzate e per il gruppo di lavoro dei popoli indigeni, ma si è conclusa senza accordi concreti sui finanziamenti per la biodiversità e ha lasciato in sospeso obiettivi cruciali per proteggere la natura. Tra le poche buone notizie arrivate dalla Colombia c'è però la creazione della più vasta rete di aree marine protette dell'Oceano Atlantico Settentrionale e quindi anche la più grande d'Europa. A crearla, una legge appena approvata dal governo delle Azzorre, regione autonoma del Portogallo. Questa nuova rete, che si estende su 287.000 km quadrati, copre il 30% dell'oceano che circonda l'arcipelago. Di questa superficie la metà è completamente protetta, dove sono vietate le attività estrattive o distruttive come la pesca, mentre sono regolamentate attività come le immersioni, il nuoto e il turismo marino. L'altra metà è classificata come altamente protetta. Sono consentite perciò attività che non comportino danni come il nuoto o il kayak e a basso impatto come la pesca con lenza e amo. L'obiettivo è quello di minimizzare l'impatto della pesca, ma anche di creare opportunità di crescita economica attraverso il turismo e altri settori della blue economy. Con questa decisione, maturata nell'ambito dell'accordo raggiunto nel 2022 alla COP sulla biodiversità di Montreal, le Azzorre hanno esteso dal 4 al 30% la propria area marina protetta. La legge è passata con una larga maggioranza in aula ed è il frutto di un lungo negoziato fatto di oltre 40 incontri con i rappresentanti di vari settori, l'industria, la pesca, il trasporto marittimo, gli operatori del turismo marittimo e le organizzazioni non governative ambientaliste. Il Mar delle Azzorre ha una superficie di circa 1 milione di chilometri quadrati e rappresenta il 55% delle acque portoghesi e circa il 15% di quelle europee. Contiene alcuni degli ambienti insulari, di mare aperto e di acque profonde più importanti, unici e fragili, di tutto l'Atlantico settentrionale. Le ricerche degli ultimi decenni hanno infatti rivelato che questa area marina, ora sotto tutela, ha delle caratteristiche geologiche uniche. Contiene infatti oltre 300 montagne sottomarine che ospitano coralli e spugne di acque profonde, vulnerabili agli impatti della pesca. Le Azzorre rappresentano inoltre un importante punto di passaggio per numerose specie marine migratorie, balene, delfini e uccelli marini. Quindi l'area sotto tutela oggi è un corridoio di biodiversità che permette alle specie marine di spostarsi tra Americhe, Europa e Africa. Attualmente a livello globale solo l'8% degli oceani è in qualche modo protetto, meno del 3% è completamente o altamente protetto. Si stima che per raggiungere l'obiettivo che le Nazioni Unite si sono date a Montreal di proteggere il 30% degli oceani e delle terre emerse entro il 2030 siano necessarie circa 190.000 piccole e 300 grandi aree marine protette. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, tra il 2012 e il 2021 l'Unione Europea ha già raddoppiato la copertura delle sue aree marine protette, portandola però di poco sopra il 12%. C'è ancora molta strada da fare fino al 2030. La speranza ora è che le Azzorre riescano a dimostrare che proteggere il proprio oceano significa anche garantire una crescita economica sostenibile.
Grazie mille, grazie Sara Milanese per questa nuova puntata di Storie Estreme. E noi andiamo in Sardegna, caro Gianluca.
Eh sì, l'ultima volta che al Giusto Clima abbiamo parlato di rinnovabili in Sardegna era in discussione la moratoria di 18 mesi appunto agli impianti rinnovabili, che appunto la giunta, che all'epoca era la nuova giunta di Alessandra Tolde, voleva introdurre appunto allo scopo di arginare quello che viene chiamato il colonialismo energetico. Questa moratoria doveva durare fin quando non fossero stati definiti i perimetri dell'area idonea e questi confini sono stati finalmente tracciati. Il problema è che se noi applichiamo le regole definite dalla Regione Sardegna, di fatto hanno deciso che non è idoneo il 100% o quasi del territorio sardo.
Mariano Uselli ha fatto il punto della situazione con Tommaso Barbetti, che è un analista e cofondatore di Elements.
Di fronte al forte movimento di opposizione alle rinnovabili in Sardegna, una delle prime cose che ha fatto la presidente Alessandra Todde dopo che è stata eletta è stata far approvare uno stop alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici a terra per porre un freno alla cosiddetta speculazione energetica. In seguito all'emanazione del decreto ministeriale sulle aree idonee di quest'estate, che lascia grande libertà alle regioni, a settembre la giunta regionale sarda ha presentato un disegno di legge che individua il perimetro di queste aree e che dovrà poi essere approvata dal Consiglio. Questa proposta di legge contiene i criteri per individuare le aree idonee, ovvero quelle dove realizzare impianti eolici o fotovoltaici è più facile, le aree non idonee, ovvero quelle dove non si possono fare, e le aree ordinarie, dove si possono realizzare ma non c'è nessuna procedura semplificata. Siccome la Regione Sardegna non ha fornito una mappatura che mostri la percentuale di territorio idoneo, ci ha pensato Elements. Sentiamo Tommaso Barbetti.
Noi abbiamo fatto questo esercizio, quello che ci è venuto fuori è che le aree idonee sono circa l'1%, le aree non idonee sono il 100%, non c'è un errore in quello che ho detto, no? Semplicemente ci sono alcune aree che risultano sia idonee che non idonee, e in questo caso che cosa prevede la legge? Prevede che prevalga l'inidoneità, e quindi di fatto, per quello che abbiamo visto noi, per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici cosiddetti utility scale, di grande dimensione, a terra, chiamiamoli come vogliamo, di fatto c'è il 100% di inidoneità su tutta la regione. E questo vale non solo per tutti i nuovi progetti che devono ancora essere presentati, no? Quindi per quelli che non hanno ancora chiesto l'autorizzazione unica, vale anche per i progetti che l'autorizzazione l'hanno già chiesta, vale anche, e questo è abbastanza, diciamo, stupefacente, per i progetti che l'autorizzazione l'hanno già ottenuta.
Si salvano, dice Barbetti, solo i progetti che hanno già iniziato la costruzione e che sono oltre il 20% della realizzazione. In totale circa una quindicina. Abbiamo chiesto a Barbetti, a questo punto secondo te è possibile che la Sardegna raggiunga il suo obiettivo di 6 gigawatt di rinnovabili al 2030 previsto dal decreto ministeriale?
Con questa norma, secondo me, ma questa è la mia opinione personale, è impossibile. Potrei sbagliarmi nel caso in cui ci fosse un'esplosione, no, dei numeri delle installazioni di impianti su tetto o delle comunità energetiche, e in quel caso magari è possibile farlo anche con questa norma.
Giustamente Barbetti dice, se ci fosse un'esplosione degli impianti su tetto e per comunità energetiche che non sono toccati dalle limitazioni, allora il target di rinnovabili sarebbe ancora raggiungibile. Ricordiamo però che il decreto sulle comunità energetiche ha fissato un massimo di energia incentivabile per tutta Italia a 5 gigawatt di potenza, che è comunque meno di quanto dovrebbe fare la Sardegna da sola entro il 2030. E peraltro questi 5 gigawatt per le CER sono molto di più di quanto non si stia attualmente facendo, visto che il GSE ha di recente comunicato che siamo a circa 50 megawatt di richieste per comunità energetiche in tutta Italia. Insomma, stando alla situazione attuale, visto che siamo a poco più di 2 gigawatt di rinnovabili installate in Sardegna di fronte ai 6,2 gigawatt che dovrebbe raggiungere, gli obiettivi di decarbonizzazione della regione si allontanano ancora di più. Oggi il 75% dell'energia prodotta viene da fonti fossili in Sardegna, che è la regione italiana con le più alte emissioni pro capite ed è anche l'unica regione in cui le centrali a carbone, la cui chiusura è prevista per il 2025 in tutta Italia, è stata rimandata al 2028. È vero, la Sardegna è la terza regione dopo la Puglia e la Sicilia per numero di richieste di connessione di impianti rinnovabili a Terna, la società che gestisce la rete di alta tensione nazionale. Ci sono state 800 richieste, che corrispondono a circa 50 gigawatt, ma questo numero è infinitamente lontano da quello degli impianti che saranno realmente autorizzati. E Barbetti ci spiega che comunque la potenza installata non potrà mai superare i 6 gigawatt di obiettivo regionale. Ma, come abbiamo visto, stando alla situazione attuale, questo obiettivo sarà molto difficilmente raggiunto. Il decreto ministeriale sulle aree idonee lascia una grande libertà alle regioni di designare queste aree. Barbetti ha spiegato nello specifico il raggio entro cui le regioni possono vietare la realizzazione di rinnovabili.
Il dettaglio che si prende ogni bene tutelato, si traccia un raggio di 7 chilometri. I beni tutelati, attenzione, non sono solo il Duomo di Orvieto, può essere anche un albero monumentale, o può essere anche un viale di campagna, può essere un tratturo, cioè una vecchia strada. Bene, da ciascuno di questi beni tutelati si traccia un raggio di 7 chilometri e tutto quello che sta nel raggio è proibito per le rinnovabili. Se tutte facessero così, la Sardegna l'ha fatto, il 100% dell'Italia è proibita per l'installazione da fonti rinnovabili. Quindi le regioni possono fare quello che vogliono. La Sardegna l'ha fatta, le altre non lo stanno facendo, perché tutte le altre regioni che stanno facendo le loro leggi sulle aree idonee lo stanno facendo in modo molto molto più equilibrato.
Ultimamente si vede spesso paragonare la grandezza delle turbine eoliche a elementi del territorio in questione, come monumenti o monti, per evidenziare la loro grandezza mostruosa. Abbiamo chiesto a Barbetti perché non ha senso questo tipo di paragone, perché non ha senso accostare l'altezza di una turbina eolica in progettazione all'altezza, per esempio, di un ponte o di un edificio.
Perché sono impianti che vengono sottoposti a delle valutazioni in cui partecipa le sovrintendenze e il Ministero della Cultura. Come si sa, in Italia hanno un concetto di tutela del paesaggio che definire conservativo è poco, e che quindi quando escono da queste procedure hanno ricevuto tutto il tipo di vaglio possibile e inimmaginabile, e obiettivamente la possibilità che non venga tutelato il paesaggio, l'eredità culturale è minima, e quindi il fatto che questi impianti abbiano dimensioni che in alcuni casi sono anche rilevanti, no? Pensiamo a un impianto eolico, è ovvio che 200 metri sono tanti, ma sono 200 metri che non sono in piazza del Duomo a Orvieto, sono in un contesto in cui appunto sono autorizzati a starci a seguito di una valutazione a cui hanno partecipato decine di enti, alcune delle quali straordinariamente rigide nel concedere questo tipo di autorizzazioni, come le sovrintendenze, in cui alla fine l'autorizzazione è stata ottenuta. Non è che uno prende e realizza in barba certi interessi che non vengono tutelati. Cioè, solamente un anno fa o due anni fa, quando è scoppiata la crisi energetica, tutti sembravano concordare sul fatto che in Italia era impossibile autorizzare i progetti perché la macchina burocratica rendeva queste valutazioni troppo complesse e troppo lunghe, e ci volevano anni per andare a autorizzare, fino a 10 anni, no, per andare a autorizzare un progetto, e tutti erano scandalizzati. E ora improvvisamente si pensa che invece i progetti vengono autorizzati così, senza colpo ferire, senza fare tipi di valutazioni che sono complesse e che non si limitano a tracciare una linea, no, dal bene tutelato. C'è anche quello, c'è la valutazione dell'impatto visivo, c'è la valutazione delle culture che ci sono nei dintorni, c'è la valutazione del diverso diciamo grado di importanza che ha ciascun bene bene tutelato, c'è la valutazione di quello che potrebbe esserci sotto, ci sono le valutazioni di tipo urbanistico, ce ne sono centinaia di valutazioni che convergono e che fanno sì che i progetti autorizzati siano così rari.
Thank you.
domani compie un mese Cerca Mi Solidale, che è la comunità energetica fondata dal Comune di Milano insieme a partner come la cooperativa Abitare, la cooperativa di Apason, con l'associazione Terzo Paesaggio e con il Politecnico di Milano. Noi abbiamo in collegamento e al telefono Filippo Bovera, che è anche presidente di Cerca Mi. Buonasera, benvenuto.
Sì, buonasera a tutti.
Ciao Filippo. Filippo è anche Energy Manager del Politecnico, insegna al Politecnico, insomma, c'ha mille cose, non so come fai a fare tutto, ma insomma, iniziamo proprio dalle basi. Se ci spieghi quali sono gli obiettivi di questa comunità energetica e come vi siete organizzati fino adesso.
Sì, allora, diciamo che l'obiettivo primario della comunità è sicuramente quello di installare impianti rinnovabili e di condividere l'energia che questi impianti producono. Dopodiché ci sono degli obiettivi, come dire, secondari ma altrettanto importanti, che riguardano la possibilità di reinvestire i proventi derivanti dall'incentivo generato da questa energia rinnovabile in progetti che abbiano una ricaduta importante sui territori in cui questi impianti vengono installati e far sì che le comunità diventino anche un catalizzatore, diciamo, per una coesione di tipo sociale di questi territori.
E voi sostanzialmente avete già definito uno statuto, un regolamento? Siete ancora, come dire, in corso d'opera? Ci sono dei primi elementi che avete deciso?
Sì, come avete detto inizialmente, è un mese domani che ci siamo costituiti, quindi abbiamo definitivamente, finalmente fondato l'associazione e ci siamo dotati di una vera e propria governance. In questi mesi e nei primi mesi dell'anno prossimo ci stiamo sostanzialmente dedicando alla raccolta di preadesioni e quindi di interesse sia di chi vorrà essere un consumatore e soprattutto, direi, in questa fase di chi potenzialmente potrebbe essere un produttore sia come socio all'interno della comunità sia come terzo produttore, quindi guardando sia ai cittadini che agli enti e alle imprese. In questo senso diciamo che noi prevediamo di riuscire ad arrivare prima della prossima primavera ad una definizione chiara di quelli che potrebbero essere gli scenari di sviluppo dei prossimi 2 anni e quindi poter includere e inglobare i primi soci, oltre ai soci fondatori naturalmente, nella prossima primavera e da lì iniziare la vera e propria operatività dell'associazione, della comunità.
Quindi di fatto mi sembra, attenzione a chi a Milano ha intenzione di fare nuovi impianti rinnovabili, che a Milano significa soprattutto, credo, impianti fotovoltaici, non sicuramente eolici no, e idroelettrici non credo che ci siano tantissime situazioni possibili, giusto? Questo come prima fase.
Esattamente. Infatti sicuramente stiamo parlando soprattutto di impianti fotovoltaici, anzi esclusivamente di impianti fotovoltaici, e attenzione, noi in questo momento diamo, come dire, una vetrina principale per riuscire a contattarci, che è quella del nostro sito, che certo, potete cercare a www.cercami.info, appunto la comunità si chiama Cercami, e sul nostro sito c'è la possibilità di compilare un modulo di preadesione attraverso il quale ci si può anche dichiarare potenziali produttori e diciamo che a partire da questo modulo di preadesione noi forniamo, per così dire, un servizio di studio di prefattibilità sul dimensionamento dell'impianto e successivamente siamo anche disponibili per accompagnare il certo, produttore o potenziale produttore con diversi servizi legati al finanziamento dell'impianto, alla progettazione e alla sua realizzazione.
E l'obiettivo, da quello che ho capito, è di operare poi su tutta la città di Milano, ma al momento partite da 4 quartieri. Ci spieghi perché partite da 4 quartieri e quali sono anche questi 4 quartieri?
Certo. Allora, le 4 zone su cui operiamo da principio sono quella di Chiaravalle, quindi parlo del sud di Milano, quella di Città Studi, est, e poi due zone a nord, Bovisa e la zona di Niguarda a Fori d'Ergano. Perché siamo partiti da lì? Perché sostanzialmente i soci fondatori, quindi quelli enti pubblici, noi comune, e quelle associazioni e cooperative del terzo settore che si sono unite, operano su questi territori. Parlo per Politecnico, quindi la realtà che conosco meglio. Il tema è naturalmente avere a disposizione degli impianti che possono produrre energia rinnovabile, e naturalmente questi impianti noi li abbiamo installati, li stiamo installando prioritariamente sulle superfici, sui tetti di cui siamo direttamente proprietari. E questo diciamo che naturalmente ci ha portato a partire da lì. Nulla toglie comunque già in questa fase di raccogliere delle adesioni da produttori o potenziali tali su altre zone e di allargare già a partire dall'anno prossimo il perimetro, diciamo, operativo dell'associazione.
E i confini sono definiti dalla famosa cabina primaria. Chi ci ascolta magari ne avrà sentito parlare diverse volte, ma lo ribadiamo: lo scambio di energia, la condivisione dell'energia può avvenire solo all'interno del territorio servito da una cabina primaria. Quindi se noi abbiamo un impianto di produzione appunto in un certo territorio, lo scambio può avvenire solo localmente, e a Milano in tutto ci sono 18, credo, se correggimi se sbaglio, cabine primarie. E quindi si parte dalle 4 dove voi avete già intenzione di fare, fare impianti. Rassicuriamo tutti prima di dire come eventualmente possono fare anche quelli che vogliono partecipare, diciamo, come consumatori. Non si tratta di fare nessun lavoro a casa vostra, non dovete tirare cavi, continuerete ad avere il vostro fornitore di elettricità, magari è nostra, magari qualcun altro, continuerete a pagare la vostra bolletta, però potete aderire per far alimentare questo fondo con gli incentivi che vengono raccolti, e questo fondo poi andrà a finanziare degli interventi sociali. Allora ti chiedo questa cosa: perché chi ci ascolta dovrebbe, per esempio, decidere di entrare nella vostra comunità energetica come consumatore?
Allora, il motivo di base, che è valido per tutti, consumatori, produttori, e ci metto anche terzi produttori, riguarda il fatto di poter alimentare, di poter contribuire a una transizione ecologica che non è, diciamo, appannaggio di pochi, ma è di tutti. Quindi di solito io dico sempre che la transizione si può fare in tanti modi. Fare la transizione in modo tale che questa contribuisca a aumentare l'equità della società in cui viviamo è sicuramente, a mio parere, il modo migliore, ed è il modo a cui dobbiamo tendere in qualche modo. E quindi questo vuol dire cercare di far sì che l'installazione e lo sviluppo di impianti rinnovabili abbia il maggiore impatto possibile sui territori dove questi impianti vengono installati, che d'altro canto garantisce anche il fatto che poi le persone apprezzino appieno l'opportunità di installare e sviluppare questi impianti. E quindi questo credo che sia il primo motivo. Il secondo motivo, che forse più, anzi, è legato ai produttori, riguarda quei servizi di guida in qualche modo che noi offriamo e che ritengo permettano poi di avvicinarsi senza molti problemi, diciamo, burocratici e amministrativi, alla possibilità di installare un impianto in maniera agile e, diciamo, consapevole. E poi sicuramente il fatto di poter partecipare, no? A questa comunità e quindi alle attività del territorio.
E grazie a Filippo Bovera. Le informazioni sono sul sito cercami.info. c'è la possibilità di compilare un modulo di preadesione che assolutamente non è vincolante. Ricordiamo anche Filippo, che è nostra, ha collaborato direttamente allo studio di fattibilità, certo, di questa comunità energetica con la squadra che si occupa di comunità energetiche, e quindi ha fatto un vero lavoro di supporto anche alla vostra Costituzione. Grazie Filippo.
E lo fa ancora.
E lo fa ancora, certo. Grazie Filippo, buona serata, in bocca al lupo per questa
grazie
avventura.
Grazie a voi, buona serata a tutti, grazie, crepi il lupo.
Buona serata e abbiamo ancora un minuto per
tra l'altro, appunto,
gli eventi.
Proprio di questo tema della CER del Comune di Milano si parlerà domenica 17 novembre alle 17.30 a Milano in via Enrico Noe 24 per un evento programmato da Giacimenti Urbani. Ci sarà tra gli altri anche Chiara Brogi di Enostra, che ha seguito direttamente il progetto. Sempre di comunità energetiche, ma non necessariamente legate al Comune di Milano, si parlerà invece il giorno precedente, quindi sabato 16 novembre, dalle 17.30 alle 18.30, alla Camera del Lavoro di Milano, nella Sala Buozzi. È un evento collegato a Book City che ci sarà questo fine settimana. Ci sarà la presentazione del libro Come si fa una comunità energetica per davvero. È un evento organizzato dal GIT milanese di Banca Etica, ci sarà la nostra mitica Marianna Usuelli, ci sarà Davide Painini, che è del team Comunità Energetica di Enostra, ci sarà Gabriele Bollini del Comitato Etico di Banca Etica e introdurrà Beatrice Capitani, coordinatrice del GIT Milano di Banca Etica, ci sarà anche Emanuela Sias di Altra Economia a moderare. Infine, ricordiamo, come avevamo promesso prima, che appunto domenica 17 novembre a Firenze ci sarà questa assemblea manifestazione dove sarà o festa o rabbia. C'è in partenza un pullman da Piazzale Corvetto a Milano alle 6.30, costa 30 euro per l'andata e ritorno in giornata. Per le prenotazioni, se potete segnarvelo, il numero di telefono è 333 466 5107.
Grazie alle mitiche Marianna Usuelli e Sara Milanese in redazione, tutte e due, un saluto da Elena Mordiglia.
La super mitica Elena Mordiglia.
E al mitico
Gianluca Ruggeri.
Ce le diciamo e ce le cantiamo, com'è che? Ciao, buonanotte.
La vita è difficile.
Sì, sì, consoliamoci.